Questo salto della fede consiste nel riconoscimento della possibilità di superare lo stato di peccato, cioè di disperazione, per godere della condizione di felicità. Notate a questo proposito due elementi. Kierkegaard ci propone l'esperienza del salto della fede in relazione al salto nel peccato. C'è una caduta da una posizione originaria di pienezza di cui non si ha memoria e che non dobbiamo cercare in ordine archeologico e cronologico, ovviamente. E vi è questa esperienza opposta, totalmente antitetica, che essa pure è un salto nella fede. L'esperienza della caduta, il mito della caduta che è presente nel codice biblico e in tanti altri universi mitologici, è stato lungamente esaminato e considerato dai filosofi che si sono occupati del tema del male interpretando il mito di Adamo. Questo ha fatto Kant, questo ha fatto Hegel e Kierkegaard, che è l'autore che stiamo seguendo più da vicino. Il rimando al passaggio dalla disperazione alla felicità, che è una ripresa di sé. La felicità, la pienezza è la parola dell'origine e ciò di cui abbiamo nostalgia, e il salto nella fede, nella fiducia, nell'affidamento a questo orizzonte più vasto, a questo piano del trascendente, è il salto nella felicità. Agostino scrisse che non c'è altro motivo al filosofare se non per essere felici. Occorre ricordarlo spesso questo, giacché troppe volte confondiamo filosofia con analisi, filosofia con chiarimento logico. Questo è certamente presente come parte integrante del lavoro, ma è l'ABC, non è la meta. La meta, lo scopo del filosofare è quello di pensarci pienamente in noi stessi e dunque in una condizione di beatitudine che nulla può scalfire. Considerando questo dato antropologico importante, che l'essere umano si esperisce già dipendente, non assoluto, non originario, non autofondato, non autoprodotto, e conosce se stesso come forza che si mantiene all'esistenza. Ricorderete la dottrina aristotelica per la quale ogni ente tende al proprio fine, e Aristotele ha scritto pagine mirabili sul fatto che ciò a cui tende l'uomo non è una realizzazione specifica, come per un albero di ciliegie che può produrre ciliegie, questo è il suo telos. Il telos dell'uomo non è il raggiungimento della sua maturità, non è la riproduzione di sé come generazione biologica. C'è uno spostamento totale rispetto a questi scopi specifici, e Aristotele rintraccia il telos cui l'ente anthropos tende come proprio fine nella felicità. È straordinario questo spostamento, non c'è alcuno scopo che compia l'uomo se non questa meta, essere felici. Quello proprio dell'essere umano, questo telos da raggiungere, non è conseguito da nessuna realizzazione specifica, ripeto, né da significati particolari. Piuttosto, questo telos si presenta come il compimento che, per l'appunto, nel suo valore ripetuto e tendenziale ha nome di felicità. Aristotele, dunque, in pieneta classica, Agostino, come padre della Chiesa Latina, che segna il passaggio e tiene ancora in sé tutto il patrimonio della classicità nella trasformazione cristiana, l'uno e l'altro ci presentano il telos, il compimento del filosofare, nel compimento della eudaimonia, della felicità, dell'essere compiuti. Per Kierkegaard questo è il salto della fede. Non si tratta di un convincimento verso una data credenza, ma dell'intelligenza del dato. Dunque non si comprende la religione come un vincolo della intelligenza, bensì, e viceversa, è l'intelligenza del dato, il guardare dentro al dato, intus legere, questo significa intelligenza, intelligere, guardare dentro al dato, all'esperire di ciò che siamo, per arrivare a questa fiducia, a questa fede, nella possibilità di riprendersi, nella possibilità di uscire dalla disperazione, non in maniera illusoria, non in maniera sovraimposta, in questo senso fideistica, tutto al contrario è l'esperienza del dato esistenziale, riguardato a fondo, compreso nella sua essenzialità, che ci conduce, o dovrebbe condurci, o potrebbe condurci, filosoficamente, a questa pienezza di senso e pienezza di esperienza fiduciosa e dunque aperta alla speranza e completamente fuori dal peccato e dalla disperazione, fuori dal peccato come scelta di male, intendiamoci, non come perfezionismo morale. La fiducia ritrovata si distingue dunque sia da un irenismo che può blandirci in un credo consolatorio e pacificante, ma non rigoroso, non serio, non verificato, e anche da un fideismo mortificante che promette un al di là in cambio di un al di qua poco soddisfacente. Questo è il modo in cui molte religioni confondono il messaggio salvifico. È la dimensione sacrificale presente in moltissime religioni, sicuramente nella cristiana, sicuramente in quella islamica, lo vediamo anche nel nostro tempo. Questa è la trappola del religioso, che anziché evidenziare il legame amoroso e creativo con l'origine, evidenzia il vincolo, direi, punitivo, trasformando la comprensione della pienezza dell'esistenza in una illusoria premessa in un mondo superiore, diverso, non nel qui e ora. Capite che è una distorsione perniciosa, pericolosissima, che offre soprattutto alle persone più deboli e meno tutelate dal punto di vista proprio della loro capacità di ragionamento. Ecco, questo determina deviazioni esistenziali pericolose. Forme religiose di questo tipo, questi fideismi anche violenti, sacrificali, indulgono in realtà una pigra accettazione della situazione dolorosa, anzi se ne servono, e attraverso la rassegnazione mantengono il singolo in un ripiegamento su di sé, talora fino a mortificarlo, fino ad annullarlo, fino a chiedere il martirio di sé. Martirio che altrimenti le religioni hanno conosciuto come testimonianza per la verità, ma questa è tutt'altra questione. Abbiamo esempi luminosi di questo anche nella storia recente. Vi cito un nome che mi è molto caro, uno tra i tanti, è il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer, che partecipando a un attentato a Hitler venne condannato all'impiccagione dopo aver trascorso alcuni anni nel carcere di Tegel. Questo è un martirio in nome della propria fede, ma non è un'autoimposizione dolorifica, tutto il contrario, è in nome di una verità e per la vita che Bonhoeffer ha accettato, lui che se ne stava andando in America, di tornare in Germania per combattere a favore della libertà contro l'oppressore. All'incombere del male, riprendiamo il nostro itinerario, l'uomo facilmente si riconosce sottoposto in quanto essere misero, infelice, disperato. L'inevitabilità storica, radicale dell'esperienza del male può condurre a una disperazione così totalizzante da sopprimere il sé. Persino la concezione dell'esistenza può venire ridotta alla dimensione della colpa. Qui uno degli autori, sicuramente non religiosi, che possiamo citare, è il punto sollevato da Camus nel mito di Sisifo. Il suicidio è l'unica vera questione che la filosofia deve argomentare per dimostrarne l'opportunità. Il saggio sull'assurdo di Camus tematizza l'inquietante male dello spirito. Non a caso Camus ha scritto anche un altro dei suoi romanzi, dei suoi racconti filosofici, che ha per titolo La caduta, mito di Sisifo, La caduta. Sono saggi che si interrogano sul male che tocca l'individuo in maniera disperante. Il salto della fede che ci ricorda e ci aiuta a comprendere Kierkegaard comporta invece una completa riformulazione della comprensione antropologica, così da affermare la capacità di vedere la condizione umana nella sua verità prima, che non è di colpa, caduta, peccato, male, ma una condizione di creazione, dunque di pienezza, di relazione, di beatitudine, di bene, per usare questa parola che già amò Platone come l'idea che supera tutte le altre. La riuscita di tale visione rimanda all'incanto dello sguardo infantile che si meraviglia dell'esistenza nel suo fiorire. Ricominciamo a vedere attorno a noi piante fiorite. La primavera ricomincia a germogliare. C'è qualcosa di particolare in questa potenza di vita della stagione primaverile e la filosofia coglie questa rinascita costante che non può non essere colta, pena la non vita, pena la disperazione. La fede si dispiega poi come una immediatezza che viene dopo la riflessione. Interessante questo recupero di sguardo infantile che viene in età adulta dopo la riflessione. È un momento che riguarda non la naturalità, ma il sentimento, il nostro modo di sentirci attraverso la consapevolezza. Annotava Kierkegaard nel 1848, sempre nella malattia verso la morte, l'immediatezza è poeticamente ciò verso cui si desidera fare ritorno. Si desidera fare ritorno all'infanzia, eccetera, ma cristianamente l'immediatezza è persa. E non si deve desiderare di farvi ritorno, ma la si deve raggiungere di nuovo. Vedete questo cambio di marcia, non all'indietro, non la forza nostalgica di voler recuperare ciò che è perduto, ma la potenza sorgiva primaverile di declinare il proprio desiderio in avanti, raggiungere nuovamente non con uno sguardo arbitroso, ma con lo slancio destinale verso il proprio telos. Questa è l'immediatezza della fede, che non è sguardo al passato, ma apertura al futuro. L'immediatezza della fede dopo la riflessione, che segue la riflessione sul male che è incontrato e conosciuto nell'esperienza umana storicamente data, non rinvia al sogno, rimanda invece alla speculazione intorno al nostro essere, che è strutturato in modo tale da desiderare il bene e patire il male è da noi percepito come ciò che non vogliamo, contro cui ci ribelliamo. Per quanto potente sia, il male non è esperito come normalità, lo vediamo bene in questi giorni. Anzi, di esso ci si scandalizza, è proprio ciò in cui inciampiamo, di esso si soffre. Del bene invece non ci si indigna mai. Il bene è ciò che ci aspettiamo che sia, è ciò che si armonizza con noi, è ciò che ci fa essere, ciò che ci qualifica in quanto esseri umani, il nostro proprio è la costituzione nel bene, il desiderio di felicità piena. La pienezza è originaria, è il bene il primo, il male per quanto radicale è negazione di bene. Dunque ambire la beatitudine come felicità inattaccabile non può mai comportare la regressione a un sogno edenico, a qualcosa di mitico che abbiamo alle spalle, che riattualizzi un passato. Indica invece la direzione, che è storico e spirituale per noi, del dipanarsi dell'esistenza verso una immediatezza da conquistare. Di fatto il cristianesimo è faccenda da adulti. L'immediatezza è del bambino. Lo sguardo di meraviglia per la prima volta che vede il mare, la luna, che gusta un pezzo di cioccolato, che gioca con la neve, questa meraviglia esistenziale immediata. Ma quell'immediatezza sarà perduta. L'adulto o si ripiega su se stesso in uno scetticismo di maniera, in un cinismo esperienziale costante che rende la vita un'esperienza di amarezza, oppure è capace di trovare in maniera nuova quell'immediatezza, quella meraviglia dell'infanzia, che è il sentimento proprio del filosofare, del filosofo ben inteso, che dunque troverà un'immediatezza attraverso la riflessione. Anche questo pare paradossale e ossimorico, ma è il percorso che Kierkegaard segnala, secondo il suo stile paradossale e ossimorico, per l'appunto. Il valore di salvezza, per usare un termine tecnico, il valore soteriologico del cristianesimo, soteriologico questo vuol dire ciò che riguarda l'aspetto salvifico, il valore soteriologico del cristianesimo, dicevamo, è giustificabile non in base al dogma del peccato originale, se lo intendiamo tradizionalmente, ma in relazione alla pretesa rivelazione di verità sul divenire umano. Allora il cristiano ritrova la fiducia, innamorato della realtà data e ignaro del male possibile, tanto da essere spregiudicatamente coraggioso.